Buongiorno, buongiorno a tutti gli ascoltatori di Radio R, che vi parla Stelluto Baldi per questa rassegna stampa online di Primo Mattino. Iniziamo questa nuova settimana, oggi è lunedì 8 luglio e alle 8.30 i giornali Ridicola con Anna Paola Frontini e alle 10.30 Filo Diretto con la nostra Maria. Allora, ieri ci sono state due notizie che hanno un po' catturato, cioè la prima, una soprattutto, la morte di due anziani, lui 82 anni, lei 92, lui 92 anni, lei 82 anni, ma lei era malata di Alzheimer in uno stato molto avanzato, quindi si suppone che la macchina, l'auto sulla quale viaggiavano era guidata da lui, Giuseppe Paolo Rossi, si chiamava così, appunto, di Filottrano, insieme a sua moglie Rita Caporaletti, di 84 anni, ecco, specifico ancora, non di 82 ma di 84, quindi c'erano fra di loro una differenza di 8 anni. Ebbene, lei era malata di Alzheimer, molto probabilmente hanno deciso, lui soprattutto ha deciso, visto che la moglie era in condizioni anche molto probabilmente di non prendere decisioni, visto il suo grado di malattia, che la rendeva completamente inferma, e di farla finita. E così ha preso la sua auto, una Punto nera, si è avviato verso quel laghetto. Secondo le testimonianze date da un suo familiare, sembra che lui abbia più volte espresso la volontà, dice: tanto mi vado ad ammazzare in quel laghetto, e così poi ha fatto. Il laghetto della zona di una pesca sportiva, la Wild Fish Azzoni, che sta subito dopo Osteria Nuova, prima di Filottrano, lungo la strada per Filottrano, quindi fuori, molto fuori da Montefano, e l'auto quindi ha puntato verso il laghetto e poi si è inabissata. Inutili i soccorsi, quando sono arrivati i sommozzatori per tirare fuori l'auto, di loro erano morti, anche se qualcuno dicono che si sia tuffato nel tentativo di prestare loro soccorso, ma non c'è stato nulla da fare, i finestrini erano chiusi, quindi non si è riusciti naturalmente a liberarli dall'abitacolo. E questa è la tragedia che si è consumata, dicevo, ieri mattina, poco prima delle 10, sul posto, dicevamo, i carabinieri della compagnia di Macerata, nonché l'auto medica di Recanati, l'ambulanza infermieristica di Filottrano e anche i vigili del fuoco di Macerata. Questa, dicevo, è la notizia di cronaca che ha funestato la giornata domenicale del nostro territorio. Ecco, per chi volesse leggere altri particolari li può leggere sul sito di Radio R. Andiamo avanti, perché l'altra notizia che ha caratterizzato comunque questa domenica particolare e triste è quella, è una notizia naturalmente di lieve entità, ma è un'auto, una Peugeot 407 Station Wagon, che in via Offagna, all'altezza dell'incrocio con via degli Alpini, ha preso fuoco. All'interno c'era un extracomunitario, ha fatto in tempo ad accostare la macchina sul lato della carreggiata, a scendere e a fuggire. Poi i vigili del fuoco sono intervenuti, hanno spento le fiamme, poi è intervenuto anche Europe Assistance di Gramacini SRL, che ha prelevato il mezzo per liberare la sede stradale, appunto, dal veicolo. E quindi, una volta che i vigili del fuoco hanno anche messo in sicurezza l'intera area, il traffico ripreso, diciamo così, anche se non è un'arteria di grande scorrimento, però collega il rione e il quartiere di San Francesco e altre zone di Recanati con la Bretella Paolina. E ancora, qua oggi abbiamo la conferenza stampa indetta per le ore 15 al Palazzo Comunale, nella sala consigliare. Si presenterà appunto la squadra che accompagnerà il mandato del neo sindaco Emanuele Pepa. Voi sapete, i 5 assessori sono Ettore Pelati e Emanuela Pergolesi di Forza Italia, poi abbiamo gli altri 3 assessori, 2 della lista in comune, Bartomeoli e la Bertini, e uno della Per una Recanati Migliore, Maurizio Paoletti. Quindi sentiremo oggi anche quali sono, come si stanno muovendo anche i vari assessori, quali sono gli atti che intendono eseguire nell'immediato come elemento anche di identificazione immediata dell'attività di questa nuova squadra. Vi ricordiamo che le elezioni le ha vinte il centrodestra e con un margine di 1600 voti rispetto alla coalizione che si era formata, quella di Fiordomo insieme a Antonio Bravi, ma mettersi insieme all'ultimo momento, alla fase di ballottaggio, non è servita questa operazione per ormai scongiurare che centrodestra prendesse possesso del comune di Recanati. Non vi preoccupate, non temete nulla, perché non arrivano né i barbari, né arrivano i manganelli, né arrivano le camicie nere, arrivano persone per bene e staremo in questa città tranquilli come ci siamo stati sino a ieri. Faremo polemica sulle cose che non vanno bene, ma non ci sarà nessun colpo di Stato, non ci sarà né Pinochet né Ceausescu, per dire, e facciamola finita con le stupidaggini, facciamola finita con le stupidaggini, crescete, fate le persone adulte, perché veramente non se ne può più di questi gridi di allarmismo che non hanno senso, non hanno completamente senso. Oggi, dicevo, come ogni lunedì è una giornata non ricca di notizie, per cui possiamo soltanto sottolineare ancora per i canali, prima di lasciare questo sito, che scade oggi il termine per fare richiesta al comune di Recanati, lo dice il sito di Radio R, di acquistare delle aree cimiteriali per la costruzione di edicole private. Si tratta di 4 lotti in quelli rurali, di 2 a Santa Croce e 2 alla Dolorata, di 5 lotti in quello centrale. Sul sito del comune sono stati poi già pubblicati gli atti dei facsimili della domanda al bando di assegnazione, dove vengono anche indicati i criteri di assegnazioni per 99 anni legati alla fascia di età anagrafica, alla retrocessione di loculi comunali e all'eventuale retrocessione di aree cimiteriali concesse e non edificate. Il costo per le aree dei cimiteri rurali è di 771 euro al metro quadrato, la concessione di un'area del cimitero costa circa 1243 al metro quadrato nelle zone centrali. Adesso non voglio fare confusione, perché poi andatela a leggere, anche sul sito, o non che sul sito del comune, sul sito di Radio R, così almeno evitiamo incomprensioni con tutte queste cifre. I carabinieri arrestano un ventenne per tentata truffa con il metodo del falso carabiniere, questo è successo ad Osimo. E allora andiamo a vedere su Cronache Maceratesi, anche Cronache Maceratesi dà risalto alla notizia dell'auto nel laghetto, morti marito e moglie, la pista dell'omicidio-suicidio, lui era venuto qui da solo, e va bene, lo dice qualcuno. Poi qui ci sono 3 articoli a ripetizione, cioè si cerca di aggiornare ogni volta, ma se leggete l'articolo di Radio R, quello che vi ho detto io, è tutto lì, è tutto lì. E poi abbiamo sfugge ad un agguato e si rifugia tra i partigiani, la storia di Primula antifascista, questo della serie delle puntate domenicali di Maceratando, appunto, che è la 60ª puntata. Chi fosse interessato la può trovare su Cronache Maceratesi, articolo apparso ieri. Stanziati 13 milioni per le chiese, ma è tutto fermo dal 2022, silenzio della diocesi, il comune si attivi. Daniele Staffolani, già consigliere comunale in quota PD e direttore dell'ERAP, ad alzare la voce sulla ricostruzione degli edifici religiosi cittadini. Ad oggi risultano avviati solo i lavori di riparazione della chiesa di Santissimo Sacramento e Santa Lucia. L'amministrazione comunale non ha competenza diretta, ma intervenga per sollecitare. Meccanici, estetisti e biologi, le offerte di lavoro in provincia, e questo è quanto ci adesso si sono a fare anche gli annunci per lavoro, anche Cronache Maceratesi, di solito era una prerogativa caratteristica del Resto e Carino, un'iniziativa del Resto e Carino. Poi Cabezzone è arrivato a Macerata a presentare un suo libro, direttore editoriale di Libero, è stato ospite al festival del centrodestra in piazza Battisti, l'assessore Riccardo Sacchi dice un prezioso motore di approfondimento e discernimento culturale attraverso le lenti del libero pensiero. Presente liberale era il titolo appunto dell'iniziativa del centrodestra, e qui Capezzone appunto ha parlato un po' della politica italiana e la politica estera. E dopo che negli anni scorsi la Kermesse aveva ospitato anche altri personaggi noti di quest'area, cioè Nicola Porro, che poi è stato anche a Civitanova a presentare il suo libro La Grande Bugia Verde, proprio nei giorni scorsi, poi abbiamo Francesco Borgonovo e Giovanni Sallusti, e da ultimo a gennaio Camillo Langone. Ieri è stata la volta il direttore editoriale appunto di Libero, Daniele Capezzone, intervistato da Michele Silenzi, direttore di Liberi Libri. E questo è quanto. Bene, sono contento di questa presenza di Capezzone, non ho avuto la possibilità di andare a Macerata, se no ci sarei andato volentieri. E, andiamo a vedere adesso che cosa ci dice Cronache di Ancona. Cronache di Ancona dice che il proprietario della villa rientra e trova un'estranea nuda sul lettino a bordo piscina. Interviene la polizia. Quindi non era neanche una ladra, era andata all'Igmont mette per via del caldo, visto che quella villa aveva anche una piscina, si è intrufolata dentro. Completamente nuda si stende sul lettino a bordo piscina e prende il sole. Nulla di male se non fosse per il fatto che nella piscina, nella villa, erano le sue. Successo nel pomeriggio appunto di sabato, incontrata trave. Tanto ha avuto inizio quando il proprietario... Tutto ha avuto inizio quando il proprietario della villa, rientrato a casa, ha trovato quella ragazza senza alcun indumento addosso che si godeva il sole. Chiamata la polizia, sul posto è intervenuta una volante. Dice: effettuato subito un attento controllo della vasta area esterna e interna all'abitazione per escludere la presenza di altre persone. Comunque lei si era vista scoperta, preso, si è alzata, si è rivestita e voleva andarsene, è stata bloccata dal proprietario. La donna, come giustificato, è una 41enne boliviana, la sua presenza. Tanto non parlava italiano, tramite il traduttore simultaneo del telefonino si è capito che era entrata nel giardino della villa tramite un piccolo passaggio nei pressi del cancello d'ingresso, quindi non è stata fatta anche nessuna effrazione. Ha poi riferito di aver raggiunto l'Italia da circa una settimana per incontrare un amico di Ancona, il quale non si era reso più disponibile a vederla. Essendo senza documenti e non avendo un cellulare che aveva perso, non è riuscito a contattare nessuna persona in grado di poterla aiutare. Camminando in zona ha notato la villa e, pensando fosse disabitata, ne ha approfittato per concedersi del relax. Verificato che nessuna porta e finestra era stata forzata, la 41enne straniera è stata accompagnata in questura per l'esatta identificazione, mentre il proprietario della villa si è riservato di formalizzare la denuncia nei suoi confronti. Ma che denunci, ma lasciala fa, ma che denunci, non mica ti ha rubato niente. E sono in corso le valutazioni sulla posizione della donna relativamente al suo regolare soggiorno in territorio italiano. A me non mi sembra che ci siano tante preoccupazioni nei confronti di questa donna. Allora, a Senigallia è in lutto per la morte del vicecomandante della polizia locale Paolo Moscatelli. Poi c'è stato uno schianto fatale sulla Pergolese, Alessio Diamantini e muore a 25 anni, un ragazzo. E qui andiamo a Trecastelli, perché dice: è morto dopo essere finito con la propria moto contro un'auto. Tragedia nel pomeriggio di sabato tra Trecastelli e Fano, lungo via Pergolese. A perdere le vite è stato Alessio Diamantini, 25enne, di San Lorenzo in Campo. L'incidente mortale è avvenuto intorno alle 16.30 di sabato, quando, per causa in corso di accertamento da parte delle forze dell'ordine, i due mezzi si sono scontrati. Allertati i 112, sul posto sono accorsi i vigili del fuoco, l'ambulanza 118, e da Torrette si è alzata anche l'eliambulanza. Per il giovane non c'è stato però purtroppo nulla da fare, stando a una prima dinamica tuttora in corsa di accertamento da parte dei carabinieri di Fano. La moto si è scontrata contro la vettura alla cui guida c'era un 45enne di Mondolfo, che sembra stesse svoltando, una dinamica che però è ancora, deve essere tutta chiarita. Mannaggia, un 25enne, questa è una notizia brutta, molto brutta. Un ubriaco a Senigallia crea caos al pronto soccorso, devo essere curato per primo, denunciato un 50enne. Poi le esplode una gomma ed esce di strada, interviene la polizia, Numana questa, gli agenti hanno aiutato la signora mettendo in sicurezza la vettura, intervento anche al centro di Marcelli per un signore che ha accusato un malore. E questo è quanto. Vi ringrazio per l'ascolto, a tutti una felice giornata che trascorriate, spero, nel migliore dei modi. Per quanto ci riguarda, l'attività di Radio R e la sua programmazione continua adesso con i soliti appuntamenti del mattino. Buona giornata e un salutone a tutti da parte di Stereo Dubadi. Ciao.